Cari fratelli e care sorelle, avendo il compito di portare un messaggio di esortazione, di conforto, di fortificazione, questa settimana sono stato preso dal combattimento che c'è in Efesini al capitolo 6, dal versetto 10, e questo combattimento è proprio quello che riguarda me e penso anche ciascuno di voi. Infatti, se noi ci ammosciamo nella fede, diventiamo come i cattolici, cioè non capiamo più che Gesù, il Gesù che vive in noi, che ha detto di vivere in noi e che alla Santa Cena ci ha raccomandato di bere il suo sangue e il suo corpo attraverso il vino e il pane in comunione fraterna, quindi come popolo suo, di questa sua chiesa, invitandoci a considerare come lo prendiamo, perché è lui che è la nostra forza, è lui che ci aiuta ad andare avanti, è lui che ci mantiene nella grazia che abbiamo lodato abbondantemente col canto e con le riflessioni che sono venute dopo. Abbiamo lodato la grazia, ma questa grazia come facciamo a renderla fruibile per noi, cioè che ci aiuti giorno dopo giorno? Perché? Perché ci deve aiutare giorno dopo giorno? Lo prendiamo la domenica, ma giorno dopo giorno abbiamo bisogno della sua grazia per combattere la nostra carne di peccato, il nostro io, perché finché saremo in questo mondo siamo sotto una duplice realtà di noi stessi, la carne e lo spirito. E noi diciamo che avendo creduto, avendo lo spirito vivificato dallo Spirito Santo, e lo diciamo con orgoglio, noi siamo salvati e siamo sulla via della santificazione. Ma però la battaglia è tremenda. Perché? Perché pur avendo Gesù fatto tutto per noi, questa realtà deve diventare nostra, deve essere il nostro, la nostra carne, il nostro cibo, la realtà quotidiana di ogni giorno. Quindi il combattimento di cui qui si parla al versetto 12, poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue. Non è contro gli altri che sono cattivi, che ci danno fastidi ai vicini di casa, ai problemi familiari, non è per gli altri. È un problema spirituale. Poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Cioè, quel Satana che nel capitolo 3 della Genesi venne a parlare a Eva e la circuì facendole prospettare che Dio era cattivo a non volere che mangiassero di quel frutto, quel Satana fece qualcosa che avrebbe cambiato totalmente il mondo e la nostra situazione. Perché se a Eva e Adamo avessero ubbidito a Dio, Satana, la ribellione sarebbe rimasta solo negli angeli e non nella creazione di Dio. E la terra sarebbe stato un luogo di delizie per noi, ma avendo Satana e avendo Eva e Adamo disubbidito, la ribellione che c'era già nel cielo è piombata sulla terra, e la terra, e nella terra è venuto il regno della morte e delle tenebre. Quindi noi siamo in una situazione in cui in Cristo abbiamo già vinto, siamo già vincitori, ma per mantenere la vittoria, per mantenere la gioia, per avere la grazia nei nostri cuori e per essere pieni di gioia e di allegrezza, noi tutti i giorni dobbiamo fare questo combattimento contro il diavolo e contro le potenze delle tenebre, non con i nostri vicini. Il problema non è quello dei nostri vicini, dei nostri cugini, dei nostri figli, non è quello. Il problema è che c'è tuttora una ribellione in cielo che ha il permesso di venire qui sulla terra e di rendere difficoltosa la nostra vita. Tutti gli inciampi che noi sentiamo dire dalla televisione, dalla radio, dai giornali, tutti i problemi economici, oddio, perché qui adesso cosa succederà, eccetera, tutte le nostre angustie sulla terra che ci hanno portato in un certo punto a chiederci: ma il mondo sarà sempre così? La mia vita deve essere sempre una lotta di ansie, di angosce, e poi alla fine devo solo morire? Perché a un certo punto noi ci siamo convertiti perché non ne potevamo più della nostra vita così com'era. Lo Spirito Santo ha trovato uno spiraglio nell'anima nostra e ci ha fatto vedere il nostro peccato, e da lì ci ha fatto vedere tutta questa realtà spirituale che è nei cieli e che adesso è sulla terra finché il Signore non tornerà, in modo che noi dobbiamo renderci conto che non possiamo calare, cioè ammosciarsi nella fede. Dobbiamo lottare, dobbiamo stare compatti con la nostra Chiesa, lodare il Signore. Perché? Perché è solo lottando e pregando il Signore che Lui attenua il problema del diavolo nella nostra vita. O se ci mette dentro, delle difficoltà o delle sofferenze, eccetera, Lui farà in modo di attenuarle, come fece con Davide. Perché Davide fu eletto mentre era un pastorello. Era giovane, era un pastorello, era fuori dalla lotta politica, da tutte le questioni del regno che angustiavano Saul e tutto Israele, perché Israele era continuamente preso fra Dio e gli idoli dei pagani che aveva attorno a sé. Quindi, allora, perché Davide fu preso da dietro al gregge e come re, dovette poi soffrire così tanto dopo aver tagliato la testa al gigante? Perché dovette sfuggire per tanto tempo? Perché il diavolo e tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, lui doveva essere provato come dobbiamo essere provati noi per la nostra fede. In Efesini, al capitolo 1, versetto 3, l'Apostolo, che ebbe una delle rivelazioni straordinarie in Cristo, da Cristo stesso, dice al versetto 3: Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, siccome in Lui, cioè quando abbiamo creduto in Gesù, ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà. Noi abbiamo cominciato a credere e siamo sotto questa benedizione, ma questa benedizione ce la dobbiamo guadagnare giorno per giorno. Perché? Qual è l'altro punto? Efesini 2, capitolo 1, dove dice: E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, noi eravamo sotto le grinfie del diavolo, perché Adamo ha fatto sì, con la sua disubbidienza, che tutto il mondo è sotto il potere di Satana. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, sempre Efesini 2, versetto 2, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, cioè ci si mette anche l'Apostolo. Non è che l'Apostolo o Davide fossero fuori da questa situazione. Cioè noi, essendo stati ribelli, dobbiamo dimostrare giorno per giorno la fede che abbiamo giurato. Dobbiamo rinnovarla. Dobbiamo con la fede essere nutriti dell'albero della vita che Adamo ha disprezzato. Cioè noi dobbiamo lottare giorno per giorno per noi e per la nostra famiglia, per la Chiesa, eccetera, se è vero che siamo dei credenti. Perché? Perché noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figliuoli d'ira come gli altri. Non è che noi siamo nati credenti, no, noi prima eravamo peccatori sulla via della perdizione, poi abbiamo recepito il messaggio della salvezza, abbiamo creduto e adesso, se abbiamo la grazia di stare bene e di avere una vita buona, è un conto, ma non sempre è così. Tanti credenti soffrono e sono perseguitati in altre nazioni. Quindi noi dobbiamo non guardare sempre solo a noi stessi e al nostro privilegio, ma dobbiamo guardare alla lotta principale che c'è per noi stessi e per la nostra Chiesa. Qui con noi potrebbero esserci tanti altri fratelli che non ci sono perché? Perché sono oberati dalle cose della vita, sono presi da questo, dal lavoro, dagli acciacchi, eccetera. E non vengono. Perché? Perché non hanno capito, hanno pensato che non hanno compreso bene qual è la battaglia di questo mondo? Perché la battaglia di questo mondo è una battaglia contro Satana, che è in noi, se noi non crediamo in Gesù. Tutti i giorni della nostra vita non non rinnoviamo la nostra fede in Lui, se non ci cibiamo di Lui, come abbiamo fatto anche oggi, ma voi dobbiamo renderci conto di quanto è importante cibarsi di Gesù. Questi sono solo simboli, queste cose che sono qua sotto si chiamano simboli, ma simboli non vuol dire niente. Simboli devono essere un simbolo per me, è un simbolo che io rinnovo la mia fede. Ero come l'apostolo Paolo, schiavo e morto nei falli dei peccati, adesso sono salvato perché, avendo creduto in Gesù e rinnovando la mia fede ogni giorno, rinnovando la battaglia della fede per me, per i miei figli, per i nostri figli, per la nostra testimonianza, abbiamo bisogno di andare avanti fino al giorno che il Signore ci toglierà da questo calderone che è questo mondo. Perché questo mondo fa paura. Il fratello Nicola ci dice che lui soffre molto perché è da solo. Poi c'è chi soffre per via della famiglia. Poi c'è chi soffre per via di questo, poi c'è chi soffre per via di qualcos'altro, ma in questo mondo non ci sarà mai pace. Allora, torniamo a Efesini, capitolo 6. Al versetto 10 dice: del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Dice l'apostolo Paolo, che era abituato a combattere perché era perseguitato dai giudei, doveva, però aveva questa forza in Cristo per evangelizzare. Dice: del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Qui vuol dire che le nostre preghiere non devono essere bla bla bla. Le nostre preghiere sono cose, sono realtà spirituali, sono... c'è un fratello qui che ci aiuta a pregare attraverso i salmi. Ma noi abbiamo capito cosa serve pregare con le parole di Davide, che anche lui era perseguitato come l'apostolo Paolo, quando tutti quei salmi che ha scritto sono salmi, sono preghiere verso il cielo per essere fedele, per rimanere fedele, perché il popolo avesse una guida giusta. Il popolo così preso dagli idoli. Ma ci rendiamo conto che se noi non usiamo la preghiera, dobbiamo capire a cosa serve la preghiera. Quando diciamo delle preghiere, queste preghiere salgono al cielo, o le ascolta lo Spirito Santo che è in noi, e sono importantissime per combattere il diavolo. Perché Davide è stato l'unico re del quale si testimonia che è stato perfetto nella fede, pur essendo un peccatore? Perché tutti i giorni lui si raccomandava al Signore. Ecco perché questi salmi sono importanti. Tutti i salmi, tutte le preghiere che salgono dal nostro cuore, se sono fatte con uno spirito di amore, di bisogno, noi capiamo la necessità per noi stessi e per i nostri figli, per tutte le nostre famiglie. Noi dobbiamo avere un concetto della preghiera così alto che è come una contraerea che serve per ripararci dai problemi di Satana. Perché noi siamo sotto il tiro di Satana, delle potenze infernali che sono nei luoghi celesti e che hanno il permesso di tormentarci tutta la vita. Perché? Perché Adamo ha peccato e noi siamo dei peccatori. Sono parole dure? Non lo so. Io per me ho dovuto confessare il mio peccato di superficialità e dire: io non prego con la potenza di fede, di cuore di Davide, non prego come l'Apostolo Paolo, non so, non ci tiro dietro neanche, non gli assomiglio neanche, ho dovuto confessare i miei peccati. Efesini 6,10: del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza, rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo che ci sono per tutti. Non c'è una persona qui perché ha un certo compito che è esente da queste insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro sangue, carne e sangue, non è contro i nostri vicini, il nostro fratello che non ci ama, eccetera, non è questo, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Il mondo è sotto le unghie di Satana. Satana non è un diavoletto con la forca e la coda. No, è una potenza spirituale che il Signore ha lasciato a causa del peccato di Adamo, e lui ha visto anche il nostro peccato, perché il Signore vedeva tutto e ha deciso che, siccome eravamo molto superficiali e molto menefreghisti come Adamo, avremmo peccato anche noi come lui. Ecco che allora noi dobbiamo capire l'importanza della preghiera, l'importanza della fede, l'importanza della lotta giorno dopo giorno nella nostra vita. Cominciare al mattino andando al punto principale da questo pulpito, già da diversi mesi, direi anche anni, è stato concepito il concetto che tutto è partito dalla disubbidienza di Adamo al capitolo 2, quando il Signore gli ha detto: mangia pure di tutti gli alberi del giardino, compreso l'albero della vita, ma non mangiare di quell'albero. Cioè, da quel momento è calata una mannaia che ha fatto sì che Satana potesse avere potere su di noi, giorno dopo giorno. Ma il mondo che abbiamo attorno ci distrae, ci fa pensare: oddio, sono da solo, oddio, non ho nessuno che mi aiuti, oddio, ho i problemi personali, economici, eccetera. No, i problemi non sono quelli. Quelli sono il risultato di Satana, che è in questo mondo. Noi dovremmo pregare non solo per la Chiesa, ma per il Paese, per il mondo. Dovremmo avere uno spirito di vedere attraverso questa lente che ci ha dato l'Apostolo Paolo, di vedere che tutto il mondo giace nel maligno, come dice Giovanni nella sua seconda lettera: tutto il mondo giace nel maligno, giace. Versetto 13: perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Cioè, noi dobbiamo prepararci a delle cose peggiori di quelle che stiamo vivendo. Noi adesso stiamo bene, quante volte Sauro ce l'ha detto? Noi siamo sotto l'ombrello della grazia, non siamo perseguitati, ma però vedete che l'Apostolo Paolo cosa faceva? Dice: affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Noi dobbiamo prevedere che il Signore ci può metterci alla prova con delle cose anche peggiori. con delle situazioni tremende, con delle sofferenze, come lui sta subendo. Dopo aver compiuto e dopo aver affinché possiate resistere nel giorno malvagio, dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi. Quindi voi capite l'urgenza di questa scrittura. Questa scrittura è urgente per noi, è un invito urgente. E svegliati, svegliati, tu non devi pensare alle cose che ti mette davanti il mondo, ma devi pensare prima di tutto all'origine di tutti i problemi e di tutte le sofferenze che possono cadere su di te. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia. Cosa vuol dire questo? Qui non si parla né della verità del peccato, non si parla, però è sottinteso, tutto è sottinteso. Dice, la prima cosa che dovete fare è avere la verità come cintura dei fianchi. Pensate di avere la fede, pensate di essere credenti, avete una chiesa, vi sentite sicuri in Cristo? Bene, però avete la cintura? State dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi. Cioè se i vostri fianchi vacillano, cioè non sono tenuti insieme dalla verità, che siamo dei peccatori e che abbiamo bisogno di Dio tutti i momenti della nostra vita, se non abbiamo capito questo, questa è la verità, che siamo dei peccatori. Senza Gesù, senza la potenza di Dio, noi siamo smarriti, non c'è speranza per noi. La cintura dei fianchi è quella che ci permette di stare in piedi, di camminare, di combattere. State dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi. Siamo dei peccatori e tutti i giorni abbiamo bisogno del sangue, della croce di Cristo per andare avanti nella grazia. E quel sangue, quel vino e quel pane che abbiamo mangiato serve per tutta la settimana. Ci sono delle chiese che dicono, non vogliamo che la gente si abitui a prendere il pane e il vino con facilità, allora facciamolo una volta al mese, facciamolo una volta ogni due mesi. È giusto il pensiero, ma noi che lo prendiamo tutte le settimane, abbiamo capito cosa serve quel pasto lì? Il pasto del sangue e della croce di Cristo? Perché a questo serve per rimanere sulla retta via. State dunque saldi avendo presa la verità cintura dei fianchi, essendovi rivestiti, cioè, ma tu che vestito hai? Oggi ti preoccupi solo della cravatta, stavo vestendomi stamattina, ma di cosa ti preoccupi? Di cosa sei rivestito? Rivestiti della corazza della giustizia che Gesù ci ha donato, ma non l'abbiamo meritata, la dobbiamo meritare con una fede continua. Non l'abbiamo meritata, la giustizia ci è stata imputata, non è nostra. Noi dobbiamo lottare perché questa giustizia rimanga con noi e ci aiuti non solo adesso a camminare con la Chiesa nell'amore, con i fratelli e stare uniti, per le sofferenze, per i malati, per quelle persone che soffrono, ma dobbiamo esserlo perché ne abbiamo necessità, necessità assoluta. È il nostro salvagente in un mare in burrasca. La scrittura parla del mare come mare dei popoli. Cioè i popoli non hanno mai pace perché non conoscono Dio e sono in balia di Satana. Allora noi abbiamo un salvagente, abbiamo una cintura della giustizia e abbiamo una giustizia imputata di Cristo che ci fa da salvagente. Ma però noi lo vediamo che il mare è in burrasca. Versetto 15: e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Ecco, vedete come la grazia del Signore che abbiamo letta in Efesini al capitolo 1, dal versetto 3, quella grazia lì che il Signore ci ha dato in Cristo, ci permette di stare saldi in un mare che è questo mondo che fa pietà, che non ci dà pace, la salute, i risparmi, la pensione, tutte le cose che attanagliano la gente di questo mondo anche quando sta bene, non ci sono guerre, è una cosa tremenda. Ma noi abbiamo la cintura come verità, come cintura dei fianchi e siamo rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Pace. Noi vediamo da qui, dalla nostra situazione sdrucciolevole, noi vediamo la pace di Dio e sappiamo che Dio ci ama. Non siamo come gli altri che pensano agli idoli del mondo, che pensano solo alle godurie della vita, come dice la televisione tutti i giorni, che invita i giovani a fare quello che vogliono, nel bene e nel male. Noi sappiamo che se vogliamo, se abbiamo veramente questa visione di Dio, abbiamo la pace con Dio. Versetto 16, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con la quale poter con la quale poter spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Ma vedete come ragionava l'Apostolo Paolo? Quando lo perseguitavano, quando lo incarceravano, quando lo battevano, quando lo lapidavano. Questi sono i dardi del maligno, sono i dardi del maligno. Qui c'è una visione, noi abbiamo una visione per mezzo della fede che ci permette di fare una diagnosi giusta. Sauro ci diceva, a proposito della lettura che ci ha letto Marcello, che dice perché molti fra voi sono malati e parecchi muoiono. Ecco, ma cioè, però la gente non lo capisce. Un conto è vivere nella grazia benignamente, ma un conto è vivere una fede che non dà soddisfazione al Signore. Allora il Signore per forza ci deve lasciare che Satana ci ammali, che siamo tormentati. Siamo noi che a un certo punto chiamiamo su di noi delle prove perché il Signore ci vuole vivi nella fede, vivaci nella fede. Prendendo oltretutto ciò lo scudo della fede, con la quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. L'Apostolo Pietro, nella sua lettera, parla di Satana come un leone ruggente in cerca sempre che cerca di divorare. Versetto 17: prendete anche l'elmo della salvezza, che è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ecco, adesso ci avviciniamo alla parte più importante, che è quella della preghiera. E appressandosi, ha cominciato con la preghiera, al versetto 10, del rimanente, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua possanza. Cioè, noi sappiamo che il Signore è potente al di sopra di tutto, e quindi dobbiamo cercare là la potenza. E qui comincia a dirci una cosa importantissima per la nostra vita: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ecco perché dobbiamo usare la parola di Dio. Tutte le volte, non so se riusciremo a leggere dei salmi, ma se voi guardate i salmi di Davide, questo uomo, perché era un uomo, era di carne, un peccatore anche, è noto che era un peccatore, come noi, fece due peccati gravi che tutti li conosciamo, quello con Batseba e quello del censimento. Fece un peccato anche col censimento. In tutte e due questi, in tutte e due questi peccati, poiché lui si pentì con un cuore veramente sincero, in tutte e due lui fu liberato con delle grazie straordinarie. Perché dal peccato con quella donna ebbe poi anche la promessa del Messia, che dalla sua discendenza sarebbe venuto il Messia. E dall'altro ebbe la rivelazione di dove doveva costruire il Tempio, di dove Salomone doveva poi costruire il Tempio. Quindi noi, i nostri peccati, dobbiamo vederli, dobbiamo vedere che siamo peccatori tutti i giorni, non una settimana sì, una settimana no. I nostri peccati sono pigrizia, incuria, siamo attanagliati da questo mondo, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dire, siamo falsi, se no. Siamo come tutti gli altri. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ecco, pregare, non sappiamo pregare. Prendiamo la scrittura, i salmi, e Davide prega per noi. Davide prega per noi, perché usa la nostra fede, usa le parole di Davide come una spada contro le nostre vicissitudini, contro i nostri problemi. È una cosa meravigliosa. Questa è la spada che ci protegge dagli strali di Satana, per la nostra famiglia, per tutti, per la Chiesa. Siamo stati con la faccenda macroscopica che c'è nella nostra Chiesa, tutte le vicende che il Signore ha fatto venire sulla nostra Chiesa, sofferenze sulla nostra Chiesa, che sono 3 o 4 o 5, che voi ben conoscete, sono state dette, queste sofferenze devono essere oggetto di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre preghiere. E se non abbiamo lo spirito di pregare col nostro cuore, basta aprire la parola, trovare un salmo di Davide, e quando lui parla dei suoi nemici che lo attanagliano e che gli fanno del male, senza che lui abbia fatto del male a nessuno, perché parla di Davide, perché lui due volte ha lasciato scampare il suo nemico che gli era stato messo nelle mani. Lui poteva ucciderlo, ma ha rispettato l'autorità di quell'uomo, e questo gli è valso questo onore. La parola di Dio, dei salmi, è una specie di battaglia nostra, dove noi siamo Davide, peccatore, ma in Dio, che chiede l'aiuto continuo del Signore contro le vicende della nostra vita, contro i problemi di questa vita reale, in modo che noi abbiamo, in questo libro, abbiamo il modo di pregare attraverso la preghiera di un nostro fratello che è autenticato dallo Spirito Santo, che è Davide. Per non parlare delle preghiere dell'Apostolo Paolo, delle preghiere di Giovanni, eccetera. Prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Vedete dopo cosa c'è scritto al versetto 18. Orando in ogni tempo per lo Spirito. È meraviglioso, cioè non è che noi dobbiamo inventare delle cose, è già tutto qui. Questo libro è il libro di Dio per noi, per farci capire come dobbiamo combattere la nostra vita, come dobbiamo lottare, come dobbiamo impedire al diavolo di buttarci giù, di pensare sempre al male della nostra vita. La nostra è una vita di grazia in Cristo, se però combattiamo. Orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi. Non solo per noi, dobbiamo in gruppo. La nostra preghiera deve essere una preghiera di insieme, di tutto il corpo di Cristo, avendo negli occhi e nel cuore anche i problemi dei nostri fratelli che ci siedono di fianco. Non importa sapere qual è il problema specifico, che quello può essere un problema solo di curiosità, ma l'importante è capire che ci sono dei problemi nella Chiesa, non c'è Chiesa senza problemi, non c'è Chiesa senza attacco di Satana, non c'è Chiesa che non debba lottare. Questo è il modo per stimolarci a essere giorno per giorno vivi, vivi nella nostra fede. La nostra fede è viva se facciamo questo. In questo piccolo capitolo noi dobbiamo imparare a usarlo per farci diventare esperti nella preghiera contro il maligno, contro le potenze spirituali di questo mondo di tenebre. Orando in ogni tempo, in ogni tempo. Allora, non è più questione di dire prego al mattino, prego a mezzogiorno, ma basta una preghiera. Cioè, sapendo che abbiamo lo Spirito e che anche il nostro Spirito che abbiamo in noi prega per noi, noi ogni tanto, anch'io ci sono, non, voglio pregare assieme al mio Spirito che tu mi hai dato, Signore. Voglio pregare contro il diavolo, voglio pregare per la Chiesa, voglio pregare per quella sorella, voglio pregare per quella situazione che ho sentito. Voglio essere sempre all'attacco in questa situazione. E anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo. Il mistero dell'Evangelo. Ma qual è il mistero del Vangelo? Due volte c'è nel capitoli 5 e 6. Il mistero del Vangelo è che bisogna che noi vediamo da dove arrivano gli strali di Satana, da dove arrivano i dardi infuocati del maligno. Da dove vengono i dardi infuocati del maligno? Che è quello che ci accusa sempre di peccato. Da dove vengono? Non vengono dal vicino, dalla moglie, non vengono dalle persone che abbiamo intorno. Vengono dal diavolo che vede la nostra vita, vede che non confessiamo i nostri peccati giorno dopo giorno. Per il quale io sono ambasciatore in catene, eccetera. No, volevo lasciarvi col versetto, con i versetti 22 e 23. No, dal 22, 23 e 24. Leggiamo dal 22. Ah, parla di Tichico. Leggiamo dal 21, sì. Or, a ciò che anche voi sappiate lo stato mio e quello che io fo, Tichico, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi farà sapere tutto. Vedete, noi dobbiamo sapere tutto della Chiesa. Dobbiamo guardarci intorno. Se vogliamo che la benedizione venga a noi, dobbiamo guardare alla Chiesa, ai nostri fratelli, e pregare anche per loro. 22. Ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro e consoli i nostri cuori. Cioè, vedete? Un corpo. Tutti quelli che predicavano il Vangelo si aiutavano a vicenda con la preghiera per gli strali di Satana. 23. Pace a fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Pace. Pace, pensate, in quella situazione di persecuzione, eccetera, pace, lui aveva pace. E grazia, 25, la grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. Cioè, essendo sempre con lui, avendo Gesù nel cuore tutto il giorno, questa è la nostra vita. Io vi lascio con questa esortazione che prima di tutto rende colpevole prima di tutto me. Io mi ritengo incapace di fare una vita come quella che vedo che l'Apostolo ci esorta a fare. Abbiate anche voi uno spirito di umiltà, considerate la vostra vita. Confessate i vostri peccati tutti i momenti, in modo che lo Spirito Santo sia sempre all'attivo, perché se noi confessiamo i nostri miserie, le nostre, diciamolo, le nostre miserie, lo Spirito Santo si vivacizza e dice al Signore: vedi, Signore, ha confessato, allora grazia, cioè sopperisci, non permettere che il diavolo crei il caos nella vita di questa Chiesa, dove si amano tutti, dove tutti pregano per tutti, dove tutti sono umili nella fede e lodano e ringraziano il Signore Gesù per la grazia immeritata, per l'immeritata salvezza in Cristo Gesù. Amen. Amen.